Interferenze Rom. Onde radio contro l'indifferenza.
Buondì.
Buondì.
Come va?
Benissimo.
Tutto bene?
Benissimo.
Un'altra risposta veloce?
Strabbene.
Ma no, Michele, le 11:31 minuti, Michele Carpani in studio con voi per questa Interferenze Rom. Quante ne mancano, Michi Michi?
Con questa tre.
Sei davvero un genio, un geniaccio tu. E insieme a lui, Lanfranco Sbardella, ancora un giovedì mattina insieme, perché ovviamente a quest'ora, come tutti voi sapete, c'è Interferenze Rom.
Certo.
Un appuntamento a cui voi...
Irrinunciabile.
Non potete mancare, signore.
Imperdibile.
Davvero. Trovo un altro aggettivo. Oggi è la giornata, dovete sapere che oggi è la giornata degli aggettivi.
Parleremo solo con aggettivi.
Immensamente vero. Che questo poi è un avverbio. Va bene lo stesso. Senti, tu oggi non sei da solo. Ovviamente non presentare l'ospite nel sommario.
Non dico nulla.
No, allora, però
zitto.
Non sei da...
Zitto.
Dovevi portare due persone poi.
Sì.
Cioè questo studio doveva essere pieno di gente. Dovevano essere...
E invece non c'è nessuno.
Non c'è nessuno, sono tutti al telefono. Però abbiamo una persona qui in studio.
Ma non diciamo niente.
Ma non diciamo niente. Però è un... Lo... Diciamo almeno che cosa fa questo cristiano nella vita.
Che cosa fa? Il regista.
È regista. Diciamolo almeno, è regista.
È un regista.
Ovviamente non di fama internazionale, di questi che girano.
Lo diventerà.
Solo sì o no con la testa lo diventerai? No. Benissimo. Stiamo scherzando, ovviamente. E quindi oggi parleremo, anzitutto, della mostra Campus Rom.
Sì.
Fondamentale, perché mi sembra che anche ci aiuterà a tirare un po' quel quadro. A disegnare il quadro e a tirare il filo del bandolo della matassa dei Rom a Roma.
Sì.
Capiremo anche la Savorengo Kerr, che fine ha fatto all'interno degli archivi dei video dall'osservatorio Nomade all'università, perché insomma quella è stata un'esperienza importante per tutta Roma. E poi commenteremo quelle che sono le ultime notizie.
E ce ne sono tante.
Lo sai che a settembre Alemanno vuole cacciare tutti fuori dai campi?
Così dice.
Tra l'altro oggi sui giornali si parla della baraccopoli, la cosiddetta baraccopoli del Mandrione.
Sì. Che... anche, vabbè, con toni anche un po' forti. Non so, qua sotto il braccio c'ho abbattuta la favela nell'acquedotto.
E il tono forte?
No, favela.
Mi sei piaciuto, Michele Carpani. Allora, oggi dovete sapere che la cosiddetta persona, ancora l'innominato, chiamiamolo così, in studio è il disc jockey di questa puntata del 10 giugno.
Regista e disc jockey
fa sera. Non è vero. Ci ha portato la musica, perché ovviamente Michele, dopo essere stato mazzolato più volte per
ormai non porto più
i suoi orrendi brani, gli ha detto: porta tu qualcosa. E ci sentiamo questo. La canzone ci sta particolarmente bene con
Bellissimo.
Il viaggio. Non è proprio musica balcanica, ma ce l'ha portata l'ospite è sacro.
Sì, non ti va bene nulla, i brani, cioè, sei difficile come gusti musicali.
Guarda, di fronte a quello che hai portato tu nelle ultime settimane, devo dire che questo è veramente un AA++. Cioè, se gli volessimo dare un indice di affidabilità, questo è un brano della Madonna. Le 11:38 minuti, Interferenze Rom. Sai quanto si spende per sgomberare un campo?
No.
Allora, tu spari
Dimmelo.
Una... Adesso ci divertiamo. Tu spari una cifra.
No.
Io ti continuo a dire no fino a quando non azzecchi quella giusta.
Non te lo dirò
Va
mai.
Bene. Allora, a Milano, con una interrogazione di alcuni consiglieri comunali, finalmente si è capito quanto si va a spendere per il periodo che va da settembre 2006 al 10 maggio 2010. Quindi sono settembre 2006, ottobre, novembre, dicembre, poi c'è il 2007, 2008, 2009, quasi la metà del 2010, quindi diciamo che sono quasi 4 anni.
Sì.
Se ci vuoi sommare i mesi di prima e i mesi del 2010.
L'anno bisestile.
L'anno bisestile lo teniamo per il nostro ospite. Il nominato fai sì. No, non fa neanche sì con la testa. Allora, 102.300 euro per i servizi straordinari effettuati in occasione di sgomberi. questo nel territorio di Milano. Noi ovviamente oggi ancora non sappiamo quanto si è speso per gli sgomberi, ad esempio del Casino Novecento, del Canalone, del Fosso del Canalone, e per quelli che poi arriveranno anche nei prossimi mesi.
Dopo l'estate, dice.
Esatto, perché poi rimanno. È una notizia che è stata diffusa in questi giorni.
Sì.
E il sindaco
dice che a settembre inizieranno i trasferimenti di tutti gli altri campi che ancora sono rimasti, diciamo, rispetto al disegno del piano nomadi.
Due quelli che noi abbiamo tenuto
sotto Tordesenci, esatto. La Martora,
che tra l'altro oggi avrà una nuova visita da parte di alcuni rappresentanti del comune. Ci sono queste visite che avvengono in maniera non ben definita, pare con una cadenza settimanale, per vedere qual è la situazione, per, diciamo, supervisionare la popolazione. Si parla di una visita che viene fatta per capire come vanno avanti i lavori di fotosegnalamento, però poi in realtà anche la scorsa settimana ve lo avevamo raccontato, arriva dopo poco l'annuncio: sgombereremo tutti fra poco, li manderemo nel nuovo campo. Ma quale nuovo campo? Non,
esatto,
si sa dove.
Non si sa ancora dove verranno mandati.
Però Interferenze Rom, guarda che ti tira fuori dal cilindro. Ti ricordi le buste che erano in prefettura, le aree che il prefetto doveva definire per la costruzione dei nuovi campi?
Certo.
Bravo Michele, tu sì che sei una persona attenta. Allora, le buste sono state aperte.
E?
Però non sappiamo niente, perché il prefetto lo deve ancora comunicare.
Sorpresa, non crea aspettativa, l'attesa.
Non è sicuramente un...
And the winner is,
lo sapremo la prossima settimana. Quindi, ascoltatori, ovviamente Radio Popolare Roma vi dirà tutto come fa tutti i giorni. Interferenze Rom ci tornerà il prossimo giovedì, sperando che entro giovedì
ce lo dicano.
Arrivi la notizia.
Perché se non ce lo dicono entro fine giugno...
Michele mio, e quanto come vuoi tutta la vita?
Nessuno lo potrà mai sapere.
Ma che ti frega, non ti creare tutti questi problemi. Tanto sono Rom, mica riguarda te da vicino, no? Vabbè, non mi hai seguito nella battutaccia, lo so. Era una battuta un po' sporca. Allora, per chi di voi ovviamente fosse interessato avere qualche informazione più, vi consigliamo sempre di rimanere all'ascolto di Radio Popolare Roma, di Interferenze Rom, e vi ricordiamo che c'è anche un numero di telefono, esatto,
da comporre possibilmente, che è 06 899 291.
Perfetto, quindi intervenite anche oggi in diretta, 06 899,
numerosi come sempre,
291, tantissimi allo 06 899 291 per parlare e commentare, soprattutto, mi raccomando, quello che ascoltate da queste onde. Proviamo a introdurre poco l'innominato.
Ma ormai l'hai messo in imbarazzo, non parlerà più.
Dici?
Sì. Cioè,
innominato, buongiorno. No, aspetta, perché l'innominato ovviamente, se io non gli alzo il cursore, come fa a parlare? Innominato?
Sì, eccomi.
Oh, perfetto. No, ti sentiamo un po' distante, riprova.
Eccomi.
Allora, è un signore. No, è un ragazzo, dai, è un ragazzo. E che fai tu, innominato, nella vita?
Io sono un regista ormai di fama mondiale, questo...
Ma eri anche a Cannes?
Certo, sì, ero a Cannes, ero...
Io gli riabbasserei il cursore subito dopo.
Ma perché
questa osservazione
se la sta tirando un po' troppo. Sì. No, allora, come ti chiami?
Io mi chiamo Davide Falcioni.
Che cosa hai fatto per venire qui a Interferenze Rom?
Che cosa ho fatto? Io sono insieme ad Ermelinda Coccia e Andrea Cottini, uno degli autori del documentario Mesem Rom.
Ah, vabbè, io chissà che pensavo. Che avevamo nello studio, non so,
Francis Ford Coppola.
Ma sì, il Troisi de Noantri. No, allora, Davide Falcioni ci aveva promesso che
da tempo.
Da mesi quasi, no, ci è voluto un sacco per finire di preparare Mesem Rom, e adesso Davide ci racconti nel dettaglio che cosa significa preparare un documentario sui Rom, e ci aveva detto che sarebbe venuto qui a far vedere il suo bel faccione, almeno a noi. E sì, poi ovviamente se qualcuno di voi qui passa per Via Levanna, Monte Sacro, vuole venire a stringere la mano a Davide Falcioni, sapete che Radio Popolare Roma è a Via Levanna 13, voi entrate, poi Davide magari vi spiega un trucco su come si usa la telecamera. E quanto ci è voluto allora per fare Mesem Rom?
Ci è voluto davvero tanto, abbiamo impiegato oltre un anno per finire il nostro lavoro, perché naturalmente entrare in un campo Rom con una telecamera non è così facile.
Qual è stata la prima difficoltà, proprio materiale, oggettiva?
la prima difficoltà è stata oggettiva, materiale, è stata quella di vincere la diffidenza dei Rom, che naturalmente sono stati assaliti in questi anni dalle telecamere di Studio Aperto piuttosto che del TG1, di questi grandi media che ne hanno parlato sempre con molta brutalità, descrivendoli come dei criminali, come dei ladri o degli assassini, soprattutto dopo il caso della Reggiani. Ed è stato abbastanza difficile nei primi tempi, però poi siamo riusciti comunque ad entrare in sintonia con loro e a trovare un buon accordo, diciamo.
Ma perché siete finiti al Casilino 900?
Perché siamo finiti al Casilino 900? Perché praticamente viviamo lì sotto. Viviamo a 500 metri dal Casilino 900.
Ah, quindi tutte le mattine uno uscendo
per anni noi non ci siamo accorti che lì c'era un campo Rom, forse il più grande d'Europa, dicono. E poi un giorno abbiamo detto: ma cos'è questa specie di baraccopoli che c'è?
E avete deciso
sotto casa, andiamo a vedere. L'impatto è stato forte, è stato soprattutto molto bello all'inizio, perché non credevamo di trovare quell'accoglienza che invece abbiamo trovato. Ad esempio, nessuno dei nostri vicini di casa italiani ci saluta la mattina quando usciamo, e invece lì tutti quanti
ormai vi hanno assimilato al Casilino 900.
Ormai siamo dei Rom anche noi.
E quanto tempo siete stati per girare il documentario?
Abbiamo iniziato ad aprile del 2009 e abbiamo finito ad aprile del 2010, seguendo tutte le fasi, insomma, dalle interviste ai Rom per conoscerne un po' la vita, le abitudini quotidiane, fino alla presentazione del piano nomadi del sindaco Alemanno, e quindi agli sgomberi di febbraio, e poi anche successivamente gli abbiamo fatto delle visite, ecco.
Quindi li avete seguiti nei nuovi
campi,
nei nuovi campi.
Soprattutto a Gordiani e a Salone.
Ah, ok. Quindi, e quindi lo sgombero del Casilino, che è stato a febbraio 2010, nel vostro progetto di documentario ha cambiato le cose? Comunque è stato
bisogna specificare che il nostro documentario non era nato per questo, come una piccola inchiesta. Era nato per raccontare un attimino la vita dei Rom, la quotidianità dei Rom, che, come detto, spesso vengono demonizzati, invece hanno comunque uno stile di vita che è molte cose assimilabile al nostro. E poi ci siamo ritrovati con queste problematiche, con il sindaco Alemanno che presentava il piano nomadi, con gli sgomberi, con la difficoltà dei Rom nell'accettare un trasferimento comunque forzato, e quindi abbiamo documentato tutto questo.
Senti, una cosa interessante, che poi può essere anche un modo per sviluppare un ragionamento con gli ascoltatori, è questa, cioè se voi avete legato poi con i Rom che avete intervistato, avete ripreso, perché io ho visto il trailer di Mensem Rom, uno dei primi in cui si vede, cioè voi raccontate la storia di questa bicicletta che passa dalla città, dalla metropoli che è attorno al campo, quindi sembra una bicicletta con un bambino qualsiasi che sta giocando nel suo quartiere, però poi si infila in una delle vie sterrate che conducono dentro al Casilino 900, e allora c'è proprio questo salto narrativo, cioè la bicicletta che da una bicicletta, uno strumento di gioco di un bambino qualsiasi, diventa uno strumento di un bambino Rom che entra in un campo e in quel modo racconta la sporcizia, perché si vede il campo, l'ingresso del campo del Casilino, si vede la bicicletta che sale poi nella parte alta. Voi, questo bambino, le persone che avete intervistato, avete legato con loro? Cioè c'è stato un momento in cui voi e loro siete diventati amici, avete creato un gruppo, vi siete scambiati delle esperienze di vita?
Sì, sì, c'è stato molto spesso, come detto. L'impatto è stato forte all'inizio. Noi siamo stati accolti molto bene prima che dicessimo che eravamo registi e che volevamo fare un documentario, e poi anche dopo comunque siamo riusciti a trovare una bellissima sintonia con alcuni ragazzi come Samir, come i bambini come Brenda oppure Kevin, o anche Naio, che è il rappresentante del campo Rom Casilino 900.
Lo conosciamo bene, vero Michele? Michele, guarda, era disattento, vedi, lo devi sempre dar guida. A che riga eravamo arrivati, Michele Carpani?
Naio, che era il rappresentante del Casilino 900.
Lo conosciamo bene, perché Naio ci ha raccontato tutta la storia del Casilino 900.
Certo.
niente, oggi è particolarmente disattento, mi scuso Davide, ma...
Ecco, dicevo, siamo riusciti a trovare comunque un'amicizia con loro e spesso ci sentiamo, ci vediamo anche naturalmente al di fuori dei campi, perché la vita si svolge per gran parte fuori dai campi.
Quindi continua questo vostro rapporto?
Certo, sì, continua.
Anche dopo lo sgombero e adesso che insomma quelle persone non sono più al casino ma sono in altri campi?
Sì, bisogna dire anche che loro attendevano questo sgombero, alcuni con molta curiosità e con molto ottimismo, poiché la prospettiva era comunque quella di passare da delle baracche fatiscenti senza acqua o luce elettrica o servizi igienici a dei container un po' più decenti. Mm-hmm. Poi in realtà si è visto subito che non è stato così facile, diciamo, l'ingresso nei nuovi campi, perché i container sono delle piccole gabbie in pratica di 20 metri quadrati, perché l'acqua comunque è razionata, perché ci devono vivere in 8 o in 9 e quindi... I problemi sono quanti se non più di prima.
Senti, mentre noi ne parliamo, ci vuoi ricordare dove si può vedere qualcosa in rete di MesemRom?
Allora, sì, in rete è possibile vedere MesemRom sul sito www.mesemrom.blogspot.com oppure su YouTube cliccando MesemRom sulla barra della ricerca. Uh-huh. Ci sono dei trailer. Inoltre c'è una pagina di Facebook, basta scrivere documentario MesemRom, stringere amicizia con il nominato.
Col signor documentario.
Io sono il regista di MesemRom. No, in quante mani è stato fatto MesemRom?
Sono tre persone, io, Ermelinda Coccia e Andrea Cottini, che non sono potuti venire purtroppo per impegni di lavoro, ma... Uh-huh. Che hanno naturalmente fatto la gran parte del lavoro.
Insomma, la scommessa è in piedi, fare un documentario sui Rom. Ce ne sono tanti, perché poi abbiamo visto come questo giovane fotografo, diciamo questo fotografo imbriaco, ha vinto il secondo premio al World Press Photo. Per alcune foto a Casino Vecchio.
Al Casidino. Mm-hmm. Che sono state pubblicate anche su Internazionale della scorsa settimana. C'era tutto il reportage fotografico di Alessandro sul Casidino.
Quindi voi avete trovato, secondo te, un taglio? Ovviamente ora mi dirà sì, perché la domanda che sto per fare è sì. Però sì. Che taglio avete dato a questo documentario? Cioè, come raccontate i Rom del Casidino Novecento? Da che punto di vista?
Dal loro punto di vista, assolutamente dal loro punto di vista. Noi le voci degli italiani le abbiamo limitate al massimo, perché crediamo che per anni ne abbiano parlato tutti in qualche modo, ma forse la voce dei Rom è stata sempre tenuta in secondo piano, quindi sono loro a raccontare la loro vita e le loro speranze, i sogni, le aspettative che hanno per il futuro. Quindi le voci degli italiani sono soprattutto quelle ad esempio dei politici, di Alemanno piuttosto che della Belviso. Abbiamo cercato di registrare le intenzioni dei politici perché poi c'è una memoria storica. Noi dobbiamo ricordarci tra qualche anno cosa è stato promesso ai Rom e cosa presumibilmente certo. Non verrà mantenuto.
E ovviamente tutti i lavori che sono in rete, poi la rete ce li mette a disposizione tutti i giorni. E in qualsiasi momento noi poi volessimo andare a vedere che cosa succedeva, quindi complimenti a voi che avete realizzato quest'ultimo lavoro sul Casino Novecento, visto che quell'esperienza non c'è più e avete proprio fotografato e avete ripreso il campo nel momento della sua dissoluzione, ecco, proprio la scomparsa del Casino Novecento, come il campo si riduce e poi diventa quello che è oggi. Una incredibile distesa di terra scavata da alcune gru, e che probabilmente non si sa se quello diventerà il vero ingresso del parco di Centocelle lì alle spalle, se lì effettivamente ci sarà il ponte della metropolitana di cui tanto si è parlato in questi anni, perché ormai sono anni che si parla
non
di
si sa
ponte.
Per ora c'è terra smossa e non c'è più nessuna traccia di quello che è stato, anche della memoria storica di quel luogo, che non è solo legata ai Rom ma è legata ai baraccati che dopo la Seconda Guerra Mondiale dal sud Italia sono saliti a Roma per trovare lavoro e che vivevano esattamente in quel posto, in quel luogo prima dei Rom.
Allora, chissà se alcuni dei Rom rumeni che sono stati sgomberati dal Mandrione venivano proprio dal Casino Novecento. Sono le 11:54 minuti, visto che la prima canzone la portava l'ospite, la seconda canzone la porto Interferenze Rom.
Vai.
no, lume lume ero male, meno che se mai io pre.
Tu di mai, io, 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 io,
Che voto le dai?
10.
Guarda, sei davvero un lecchino. In genere non ti piacciono mai i pezzi che mandiamo Interferenze Rom, soprattutto quelli che scelgo io, ovviamente. Come a me non piacciono i tuoi, caro Michele.
Vabbè, però vedi, io sono superiore a queste guerre così.
Ti stai sfregando le mani, per quale motivo?
No,
proprio una risposta piccata. No, guarda, ho solo un flyer davanti con Campus Rom, la mostra che ho organizzato io. No, senti, che cos'è?
Allora Campus, seriamente,
lo abbiamo detto mille volte.
No, non l'abbiamo detto mille
volte. Ma non è vero. Allora, prego.
Allora, parliamo. Intanto ti correggo subito, perché non si chiama solo Campus Rom, ma si chiama Campus Rom. C'era una volta Savorengo Kerr.
Vabbè, adesso tu mi vuoi dire che una volta c'era la Savorengo Kerr. Questa, tra l'altro, è molto bella la struttura della casa a due piani che era stata costruita al Casino Novecento, fatta in legno e pochi altri materiali.
Legno.
Ok, fatta in legno, punto.
Allora, vabbè, ritorniamo sulla mostra. Il 15 giugno, dalle 4:30 in poi, inaugura appunto Campus Rom, C'era una volta Savorengo Kerr. E che cos'è? È uno dei tanti eventi collaterali della Festa dell'Architettura, che ha aperto ufficialmente ieri, ed è una mostra che racconta varie esperienze, vari lavori fatti insieme alle comunità Rom a Roma e non solo, dal collettivo Stalker, che conosciamo bene, e dall'Università di Roma 3, dalla Facoltà di Architettura. E lo racconta attraverso lo sguardo di 8 fotografi e la presentazione del documentario, appunto, C'era una volta Savorengo Kerr, la casa di tutti, di Giorgio De Finis e Fabrizio Boni.
Guarda caso, per pura fortuna, Fabrizio Boni è con noi collegato. Ciao Fabrizio.
Ciao, buongiorno.
Come stai?
Abbastanza bene, un po' influenzato.
Non ci si vede veramente dai tempi della Savorengo Kerr, un sacco di tempo. Non mi ricordo quasi come sei fatto. Però la radio è bella per questo. Noi non sappiamo se Michele Carpani è bello o brutto. Soltanto venendo qui in radio si può capire. Senti, allora, La casa di tutti, la Savorengo Kerr, il vostro documentario è una produzione In Iride Sfoggio del 2009, lo hai, sì, girato insieme a Giorgio De Finis. Come, esatto, nasce l'idea, appunto, di questo documentario?
Ma l'idea del documentario in realtà nasce insieme alla casa, nel senso che nasce come un metodo, per uno strumento per seguire il progetto e per farne una ricerca sul campo. Sia io che Giorgio siamo antropologi, e quindi comunque l'idea di sperimentare, di osservare, studiare un progetto che metteva insieme due contesti culturali diversi in maniera così intensa, perché il progetto, insomma, li ha fatti partecipare veramente fianco a fianco, eravamo molto interessati a osservare questo progetto. E il documentario è stato innanzitutto un occhio sulla costruzione della casa. Il documentario è nato dopo, perché abbiamo girato anche separatamente. Io ho girato molto più da vicino, Giorgio ha girato con uno sguardo più esterno, e solo successivamente abbiamo deciso di mettere insieme i due sguardi.
Senti, quanto ci è voluto anche per te? La domanda è d'obbligo, perché capire un lavoro del genere, in quanto tempo occorre per farlo, e ti fa capire quanto le persone, i registi, tutti, poi immagino che ci siano tanti altri operatori o anche collaboratori che si sono voluti mettere in discussione con questo progetto.
Sì, diciamo, il progetto da quando abbiamo iniziato le riprese più o meno ci è voluto un anno a concluderlo. E come dicevi giustamente tu, vi hanno partecipato tante persone che hanno copartecipato, insomma, alla realizzazione di un progetto che soprattutto all'inizio non aveva assolutamente budget, che poi è stato sostenuto parzialmente dalle iniziative, diciamo, che hanno poi seguito la costruzione della casa, ma poi per buona parte, insomma, è stato realizzato grazie alla volontà, alla buona volontà degli operatori, del montatore e di chi ha fatto le musiche, insomma.
E una domanda, Fabrizio, su come tu adesso vivi la trasformazione di questa città. Voi avete fatto un lavoro che ormai sono passati quanto? 2 anni dalla Savorengo Care, no?
Praticamente sì, praticamente ecco, sì. È stata iniziata 2 anni fa quasi.
In 2 anni tu come hai vissuto la trasformazione di questa città per quel che riguarda le storie dei Rom?
Ma in parte con un senso di frustrazione, perché anche pensando alla difficoltà con cui determinati processi di narrazione possono essere portati a termine, ti rendi conto che quello che stai raccontando in realtà non solo viene distrutto, ma viene anche proprio cancellato, insomma, e si viene riscritta nuovamente una nuova pagina della lunga odissea dei Rom a Roma. E quindi, insomma, la frustrazione di non poter essere più presenti, insomma, di non poter poi raccontare immediatamente, con più immediatezza, le storie che uno ha raccolto. Questa è un po' la sensazione.
Ok, e visto che qua in studio abbiamo un altro regista, facciamo un piccolo forum fra registi e gli rigiriamo la stessa domanda, cioè come hai vissuto e come vivi questo cambiamento da, diciamo, anche voi avete iniziato il vostro lavoro un anno e mezzo fa, e il cambiamento di questa città e delle pratiche e delle cose che succedono ai Rom.
La viviamo con molta curiosità, soprattutto cerchiamo di capire cosa stia succedendo, quali sono le intenzioni dell'amministrazione. Naturalmente sappiamo che la situazione non è buona, sappiamo che i nuovi sgomberi che sono previsti da qui in avanti, che sono comunque stati effettuati dall'amministrazione, hanno portato molto disagio ai Rom. E noi la viviamo con molta apprensione, perché noi abbiamo vissuto all'interno di un campo Rom praticamente per più di un anno. Siamo stati lì le domeniche, i sabati, il pomeriggio dopo il lavoro, ed è stata comunque un'esperienza di vita forte, quindi seguiamo con attenzione la vicenda.
Fabrizio Boni, quando è che si può vedere il vostro documentario?
Allora, il nostro documentario sarà presentato in anteprima martedì 15 giugno al Museo di Arte e Tradizioni Popolari di Roma, all'EUR, appunto in occasione della mostra Campus Rom C'era una volta Savorengo Care. Lo presenteremo insieme ai costruttori della casa Savorengo Care, insieme a Naio Azovic e rappresentanti delle comunità Rom di Roma. Ci saranno gli Stalker, ci sarà l'ex direttore del Dipartimento degli Studi Urbani, che è stato il promotore, insomma, il dipartimento che è stato promotore di questa iniziativa, ci saranno gli antropologi del museo. Insomma, cercheremo di fare un po' il punto della situazione anche su quanto è successo in questi 2 anni, dall'inizio della casa fino a oggi, capire oggi come i Rom del Casilino Novecento stanno vivendo, visto che la casa era stata presentata come un'alternativa a quello che invece poi non solo gli è stato successivamente propinato. Doveva essere un'alternativa ai container, voleva essere una proposta creativa e concreta per provare a vivere in maniera diversa, e appunto oggi invece queste persone si ritrovano in altri campi, nuovamente dentro dei container.
Davide, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, noi non abbiamo seguito la costruzione del Savorengo Care, ma naturalmente ne abbiamo conosciuto poi la sorte, l'incendio che si dice sia stato causato da un fulmine, no?
Sì.
È stato quello un bellissimo progetto, perché questa casa che è nata dal nulla, costruita dai Rom, è costata anche relativamente poco, da come ricordo, e Sarebbe bello riuscire a fare un raffronto tra il costo della Savorengo Care e il costo di ogni container dove oggi sono stati messi i rom. Non sappiamo noi se costano di più i container oppure se costa di più una casa realizzata in modo autonomo, anche personalizzata.
Guarda, su questo ti dico che sicuramente costa di meno, è costata molto meno Savorengo Care. Quasi mi pare di ricordare la metà di quanto,
sì, quasi
costa
la
un
metà,
container.
Esatto.
Un container costa sui 20-25 mila euro e Savorengo è costata più o meno intorno ai 10 mila.
E questo dimostra anche, no, quanta poca attenzione ci sia verso questo.
Guarda, se te lo dice Michele Carpani ti devi fidare proprio.
Poi penso dopo ce lo dirà anche un'altra persona che ci racconterà poi più nel dettaglio il progetto di Savorengo, quindi sicuramente.
Allora, ascoltatrici e ascoltatori, andate da Campus Rom alla mostra il 15 giugno alle 4:30 del pomeriggio, c'è l'inaugurazione, così vi potete anche vedere il documentario di Fabrizio Boni e Giorgio De Finis. C'era una volta Savorengo Care, la casa di tutti. Fabrizio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto.
Buon lavoro e in bocca al lupo ovviamente con il documentario.
Crepi il lupo.
Ciao ancora Fabrizio.
E volevo aggiungere una cosa che appunto sempre legata alla mostra, per chiunque avesse bisogno e voglia di vedere più informazioni c'è anche un blog legato che è campusrom.wordpress.com.
Ma c'è il gadget della mostra?
Svariati gadget.
Svariatissimi, un pezzo di muro, un pezzo di...
Un pezzo di legno...
Di una casa del Casino Novecento.
No, però insomma, se verrete martedì 15 al... Tra l'altro non mi sa, non abbiamo detto neanche dov'è l'indirizzo, abbiamo dato, no?
Dillo tu!
Proprio disorganizzati. È al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, che si trova all'Euro, a piazza Guglielmo Marconi numero 8.
Non lo fate al Maxi, vero?
No.
No, perché adesso si fa, a Roma si fa tutto al Maxi. Dove vai
noi
al Maxi?
No, noi no.
Dove vai a prendere l'aperitivo al Maxi?
Noi non siamo di quel genere.
La canzone dell'emigrante, perché ce l'ha portata il nostro ospite, Davide Falcioni, l'ospite sacro, e i pezzi dell'ospite
ancora
vanno,
di più,
vanno passati, mi raccomando, a fra poco.
Mio padre aveva un treno e terra dove. Ali aveva un batica e una vita da sudare.
Fioccano rose rosse in questo,
sì,
studio.
Applausi.
Le spellano per le scelte musicali di quest'oggi di Interferenze Rom. Ma caro Davide Falcioni, ma ci vuoi dire di chi sono questi brani? Perché la mia ignoranza musicale è stratosferica e io lo devo confessare, quindi dici tu di chi sono.
Questi brani sono questi due brani, Il Viaggio e la canzone dell'emigrante che avete appena ascoltato, sono dei Rosso Piceno, una giovane folk band marchigiana che sta facendo strada, e per la composizione di questi brani hanno collaborato degli artisti davvero di fama, ad esempio La Gang, il famoso gruppo marchigiano, oppure Francesco Monetti, il violinista dei Modena City Ramblers, e quindi siamo assolutamente lusingati.
Ma sai che non ne conosco neanche uno, io proprio zero in musica.
Rosso Piceno, tu pensavi fosse un vino?
Ma sì, una roba che arriva dalla zona.
Sono alcolici comunque, anche loro.
Sei l'impresario dei Rosso Piceno?
Sì,
tu?
sì, adesso sono stato pagato.
A una percentuale.
Lo sapevo, a brano ovviamente, 15 centesimi a brano per farli passare nelle emittenti radiofoniche italiane. Io vi dico soltanto che domani alle 6 del pomeriggio al Villaggio della Solidarietà, così chiamato dall'amministrazione comunale, l'ex Camping River, per spiegarlo a tutti i nostri ascoltatori che insomma sanno come sono dislocati i campi, visto che ne parliamo praticamente tutte le settimane, ci sarà questo incontro, la comunità rom del camping del River Village, un modello di integrazione, e punto interrogativo ovviamente, e a rispondere ci saranno assessori, vicepresidenti di municipi, presidenti di associazione, ma pochi rom. pochi rom, ci sono pochi rom.
Come sempre.
Sì, però possiamo dire che ci sarà anche uno dei nostri interlocutori, che è Giorgio De Agutis, che fa parte della Casa dei Diritti Sociali, poi magari ci faremo raccontare anche da lui.
Che si dice?
Che si dice, che cosa ha detto, quali sono le posizioni in campo. Chi è contrario, ovviamente, non solo noi, all'operato di questa amministrazione e a quello che sta succedendo per quel che riguarda, insomma,
l'abitare dei Rom.
L'abitare dei Rom.
I container. I campi sorvegliati.
Le nuove aree.
I grandi, come si dice?
Vabbè, fermiamoci un
attimo. Grandi ammassamenti di Rom.
E fammi dare questa notizia. Allora, sabato in piazza, insieme alla CGIL di Roma e del Lazio, ci saranno i lavoratori dei servizi sociali dei campi Rom di Roma. Perché ovviamente le buste aperte dalla prefettura sulle nuove aree, il fatto che ancora non si sa niente, che la prefettura tenga tutto sotto il massimo riservo, non solo agitando, perché non si sa che fine faranno molti rom della nostra città, ma sta anche accendendo gli spiriti di tutti quelli che sono vicini ai rom, ci lavorano, stanno a stretto contatto con loro. Così hanno deciso, appunto, di scendere in piazza sabato con la CGIL e di aderire allo sciopero generale proclamato per il prossimo 25 giugno. Tutto ciò per dirti che esiste una città, una delle classi della nostra città, che non sono per niente d'accordo con quello che viene poi promosso e comunicato ufficialmente dalle amministrazioni che oggi ci governano. E, tu vorresti continuare la trasmissione, vero?
Sì, magari.
Beh, hai anche un altro ospite, perché ovviamente io onestamente non so che dire, quindi guarda, ti lascio il microfono, guarda. Conduci tu.
Grazie, che emozione.
Ma vogliamo, no, scusa, anzitutto rispondere a
chi?
No, a quanti magari si interrogano, ma questa baraccopoli, cosiddetta baraccopoli, che oggi magari la gente sta leggendo sui giornali, la baraccopoli del Mandrione è stata smantellata. Ma c'erano i Rom del Casino Novecento?
Non credo.
Non credi?
No, erano, mi pare, rumeni. E neanche Rom.
Ma hai delle fonti?
Ho delle fonti. Che non ti rivelo, perché le fonti non si rivelano mai.
Michele Carpani ce l'ha detta così, però insomma questo ci dimostra come, tra l'altro, davanti alla collina dell'Alitalia si è creata ancora questo enorme insediamento composto da tutte le persone sgomberate che sono state un po'... che sono scappate, ecco, per non farsi trovare, sono finite lì.
Si riformano nuovi insediamenti, ma come purtroppo è naturale che sia, perché insomma, ma non solo per quanto riguarda i Rom, perché cioè, persone che non riescono a sostenere un affitto, persone che vengono da altri paesi e magari hanno la famiglia nel paese d'origine a cui mandano i soldi dei lavoretti che riescono a fare, e insomma non è facile sostenere un affitto e avere un tetto sulla testa, per cui purtroppo in città come la nostra c'è anche questo.
Allora, chi i campi Rom li ha frequentati, caro Michele, oltre a te che un po' arrivi qui e ti spacci come il più grande conoscitore della realtà Rom?
Io no.
Beh sì, insomma, sei arrivato qui, io ho fatto questo, io ho fatto quello. No. Ti voglio prendere in giro, ovviamente.
Siamo seri.
Come al solito, una tua collega, no?
Un'altra. Beh, più che
collega.
No, più che. Di più di me.
Di più di te, va bene.
Lei è
una giovane architetta vera.
Io non so architetto vero.
Dai, presentala tu, fai qualcosa.
C'è una sirena.
La stanno portando
la
via.
Stanno portando via. Ciao, Azzurra.
Ciao Michele.
Ecco. Sì, facciamola. Allora, proviamo a farla un pochino meno confidenziale. Sei in radio e devi dire chi è questa architetta a centinaia di persone che ti ascoltano. Vai.
Ok, dai. Allora, magari lo dice lei chi è.
Va bene, stravolgi tutto quanto. Chi sei? Scusa, al telefono chi c'è? Chi abbiamo in onda?
Azzurra?
Io?
Sì, niente.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Lanfranco e ciao Michele. Sono Azzurra Muzzonigro.
Allora, Azzurra, facciamo allora, così. Azzurra è una giovane architetta che ha collaborato con l'Università Roma 3, perché è lì che ha fatto il suo percorso di studi, ha collaborato con Stalker, ti ha conosciuto purtroppo, Michele.
Sì,
e tra l'altro ti ha dato anche una mano per Campus Rom.
Sì, e tra l'altro si è è stata una delle promotrici, animatrici di Savarengo Care, ha fatto anche una bellissima tesi con cui si è laureata in architettura su questo, e quindi chi meglio di lei ci può raccontare che cosa è stato il progetto Savarengo. E forse per rompere un po' il ghiaccio,
sì, visto che fino adesso hai rotto qualcos'altro, questo. Prego.
Esatto, gli possiamo rigirare la domanda che ha fatto il nostro ospite silenzioso, cioè
oggi è un forum, questa
oggi è un forum.
Giriamo domande a tutti.
Giriamo domande e ad Azzurra gli potremmo girare la domanda che il nostro ospite silenzioso aveva fatto prima a Fabrizio.
Quanto costa il Savarengo?
Dunque, Savarengo Cerre è stata costruita, come sapete, in autocostruzione. È costata intorno ai 10.000 euro. Diciamo, era appunto un modulo abitativo di 72 metri quadrati, autocostruito dalla stessa comunità e disposto su due piani, proprio perché si andava incontro, diciamo, all'esigenza della comunità che, come sapete, hanno famiglie molto numerose, quindi era impossibile pensare di poterli ammassare tutti nei container che invece l'amministrazione gli sta dando, di 32 metri quadri. Quindi la superficie in realtà era raddoppiata e come dire, rispondente alle caratteristiche abitative proprie della comunità, cioè se lo sono scelto loro il modo di costruzione. È stato quindi un progetto appunto nato dalla collaborazione tra la comunità e gli architetti, nel senso che loro esprimevano i loro desideri abitativi, le loro esigenze, le loro, appunto, le caratteristiche anche culturali del loro abitare, e noi cercavamo in qualche maniera di interpretare, di sintetizzare e di mediare con l'amministrazione, cioè fare in modo che ciò che loro sanno costruire da sempre, da quando sono arrivati, ma anche nei loro paesi di origine, diciamo, quello che loro già sanno fare sia ammissibile in questo nostro contesto urbano. Savarengo Cerre, in poche parole, ha dimostrato che una soluzione condivisa alla questione abitativa rom è tecnicamente possibile.
Infatti voi l'avete fatto vedere proprio alla città. Poi la fine che ha fatto Savarengo Care ci insegna che quello poteva essere un progetto destabilizzante per poi la costruzione di questa concezione,
appunto,
della paura, del rom, del diverso, e quindi un po' il capro espiatorio di quello che può essere una idea del genere all'interno di un contesto urbano.
Guarda, Franco, io da architetto ti dico, appunto, il risultato è stato dimostrare che tecnicamente si può fare.
Si può fare, come diceva Frankenstein Junior, si può fare. Prego, scusa.
No, dico che tecnicamente si può immaginare dei micro insediamenti all'interno del contesto urbano che siano realizzati in autocostruzione dalla comunità stessa, come, ecco, attraverso appunto un diverso utilizzo dei diversi milioni di euro già stanziati per far fronte all'emergenza rom, che invece vengono utilizzati appunto per sorveglianza, bonifiche, sgomberi e allestimenti di nuovi grandi campi al di fuori del contesto urbano.
Ma questo ovviamente può valere non solo per i rom, può valere anche per persone povere italiane, per tutti quelli che sono in situazioni di assoluta indigenza e che quindi poi troviamo nella nostra città. Ecco, tutto ciò che andrebbe aiutato lo avete visto, cioè noi ve l'abbiamo raccontato durante i mesi Interferenze Rom, i progetti, le nuove forme dell'abitare, e oggi avete ancora una voce che ci sta a testimoniare, visto che poi è coinvolta anche lei personalmente in questo progetto, che delle soluzioni esistono, bisogna soltanto provarci. E senti Azzurra, l'ultima cosa che ti voglio chiedere,
sì,
è questa: tu hai fatto una tesi universitaria sulla Savarengo Care.
Sì, era proprio questa la mia tesi.
Velocemente tu devi dire ai nostri ascoltatori perché ti sei appassionata ai rom.
Perché ho fatto questa tesi?
Cioè, ci sarà dietro
certamente
un motivo
non milionaria
virtuoso, ecco. Dici, prego.
Insomma, questa battuta che ti ho fatto penso sintetizzi il pensiero.
Ovviamente con una tesi di laurea di questo tipo non farai la fine di Renzo Piano. Però tu hai voluto dimostrare.
Mi sembra difficile andare a costruire casino a Las Vegas.
Certo, ovviamente. Insomma, tu hai voluto dimostrare con questo lavoro anche l'utilità sociale di come un architetto nel suo...
No, certamente l'architettura ha un ruolo fondamentale. Cioè, io credo che come dire, il progetto, il fare architettonico abbia un'utilità. L'utilità però appunto è come dire, migliorare le condizioni di vita nella città, però di tutti, cioè che sia inclusivo anche, no?
E certo, ovviamente noi lo ripetiamo tutti i giorni.
Immagino.
Azzurra, senti, ovviamente noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite, per averci anche fatto sorridere oggi e grazie per il lavoro che hai fatto insieme a tutti gli altri tuoi colleghi sulla Savorengo Care. Sarai anche tu ovviamente alla mostra all'EUR, giusto?
Certamente,
ovviamente. Quindi
no,
andate così la potete conoscere. Ciao Azzurra, grazie per essere
grazie
stata.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Buona giornata anche a te, le 11 e sì, le 11, magari così potremmo continuare a parlare.
Facciamo una, ricominciamo.
Senti, è mezzogiorno e 26 minuti. Io sì, direi che dovremmo in 30 secondi salutare il nostro caro regista Daniele Falcioni, grazie.
Davide.
Perché ho detto Daniele?
Lo so, è
l'alterosclerosi che
età è il caldo.
Davide, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di averci ospitato, perché io sono qui naturalmente in voce anche degli altri due autori, Andrea Cottini ed Erminilda Coccia.
Allora, in bocca al lupo a tutti voi per questo lavoro, Mesem Rom, e cercatevelo in rete. E caro Michele, noi abbiamo ancora una partita aperta con tutti i nostri ascoltatori.
Quale?
Giocalame.
Che tornerà
la prossima settimana, perché oggi non abbiamo avuto tempo di mandare nulla.
Oggi è stata densa.
Un grande forum su i Rom e le forme dell'abitare che Roma può proporre. E allora, la settimana prossima John Calame,
seconda puntata
e poi terza puntata nell'ultima puntata.
Sì,
diventa uno scioglilingua qui con le puntate,
Sì.
Facciamo una finita che oggi...
Facciamo una festa l'ultima puntata.
Ma qui con i pasticcini in radio?
Sì.
Vabbè, poi ci pensiamo. Caro Michele.
Caro Lanfranco.
Arrivedervi. Ciao a tutti.
Ciao.